Come preannunciato prima all'inizio dell'info, ora siamo in collegamento con Carlo. Carlo è il presidente di Weapon Watch, che è l'osservatorio sulle armi nei porti europei e del Mediterraneo, un'associazione senza scopo di lucro con sede a Genova, a cui aderiscono lavoratori del porto, ricercatori e pubblicisti. Ha per scopo il monitoraggio della logistica per la difesa, in particolare il transito degli armamenti attraverso i porti italiani ed europei. Si porta con sé i valori di conoscenza, informazione, internazionalismo e solidarietà. Noi appunto siamo in collegamento con Carlo. Ciao, ci senti?
Ciao, perfettamente, grazie.
Grazie a te. Io ti chiederei subito magari di cominciare a raccontarci qual è la situazione per l'appunto dei porti italiani e della mobilitazione di armi.
Questo è proprio lo scopo per cui è nato Weapon Watch, cioè quello di aprire, rendere trasparente ciò che passa attraverso i porti italiani e europei e che si dirige, e questo è importante sottolinearlo, nelle zone di conflitto o dove si violano apertamente i diritti umani, perché nelle leggi di molti dei paesi europei e nei trattati firmati internazionali firmati da molti dei paesi europei è esplicitato che il transito e il trasporto di queste armi verso i paesi in guerra o appunto in conflitto oppure dove ci sono guerre civili è da impedire, cioè i governi sono impegnati a impedire, limitare, impedire, controllare questi movimenti. O quello che ci sembra è che invece non venga impedito nulla e che anzi i porti siano delle specie di passaggi più o meno aperti, ma sicuramente non controllati, verso di armi che si dirigono in queste aree. Per cui il nostro impegno, che poi nasce anche dalla mobilitazione sul campo, cioè nasce dopo che i portuali genovesi hanno bloccato circa due anni fa esatti, loro bloccarono una nave che si chiamava Bariambo, che passava per Genova, che arrivava dagli Stati Uniti carica di armi, che caricava armi anche a Genova e che si dirigeva verso l'Arabia Saudita, armi che sarebbero state impiegate, questo lo sappiamo da altre fonti, nella guerra contro lo Yemen.
Sì, se non ricordo male avevamo fatto già una diretta proprio due anni fa su questo argomento qui a Radio Blackout. Ovviamente sì, non è sicuramente la prima volta, però diciamo che nell'ultimo periodo ci sono state ulteriori registrazioni di passaggi.
Sì, non voglio dire che è merito di Weapon Watch, ma certo abbiamo sollevato un problema e abbiamo cominciato a costruire una rete tra i lavoratori e i militanti contro la guerra in molte delle città italiane portuali, e abbiamo ricevuto proprio in occasione di quest'ultimo caso, quello che si è sollevato tra Genova e Livorno, abbiamo ricevuto anche adesione dall'estero, cioè abbiamo sollevato un problema che non sembra soltanto italiano, ma che anzi è molto più generale, e la collaborazione su questo tipo di azioni secondo noi è essenziale, cioè siccome si tratta di supply chain, di catene logistiche che spesso non originano in Europa ma che coinvolgono appunto i paesi europei come paesi di transito, ecco, questa supply chain va affrontata per quello che è, cioè internazionale di per sé, parte dagli Stati Uniti, tocca al Canada, spesso tocca alla Gran Bretagna, alla Germania, all'Olanda, al Belgio, alla Francia, alla Spagna, l'Italia, e finalmente il carico di armi, queste navi piene di armi si dirigono verso la Libia oppure verso come in questo caso Israele, o più spesso, perché questa è stata la supply chain fondamentale, verso l'Arabia Saudita e quindi nella guerra Yemen.
Ok, nel caso di appunto l'ultimo caso di cronaca, ovvero quello della settimana appena passata, dove la nave Asiatic Island, se non sbaglio, che batte bandiera a Singapore, appunto è passato per i porti di Genova e di Livorno, fra i tanti porti. Io volevo chiederti intanto anche qual è un po' il vostro metodo a riguardo, quando intanto come venite a sapere di queste cose e come agite in seguito.
Questa è una delle grandi novità recenti, cioè questa sensibilità aumentata, questa mobilitazione, questa rete che sta nascendo ha fatto in modo che gli osservatori siano in campo e, diciamolo francamente, siano i lavoratori portuali in prima persona. Del resto, appunto, quelli di Genova che si sono esposti più volte nella protesta contro le navi saudite sono stati anche recentemente pesantemente inquisiti.
Ma infatti dopo saremo anche in collegamento con il collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova per parlare appunto dell'aspetto un po' più repressivo.
Certo, ma sostanzialmente, insomma, gli osservatori sono sul campo, sono lavoratori, sono operatori che hanno a che fare con questi traffici e che in qualche modo fanno una loro obiezione di coscienza rivelandoli. E noi li raccogliamo e aggiungiamo quel poco perché non è affatto rilevante, ma qualche volta conferma, quel poco di dati ufficiali che riusciamo a trovare su questi dati. Per esempio la catena logistica che è retta attorno a questa nave, Asiatic Island, è una catena logistica abbastanza esemplare, cioè Marsiglia-Foss, Genova, Livorno, Napoli e quindi due porti israeliani di Ashdod e Haifa, questo è abbastanza. E poi la gestione è di Zim è la shipping company di Stato israeliana che garantisce sostanzialmente i rifornimenti vitali sia per l'esercito che per il paese, insomma. È una compagnia di alto profilo in termini di capacità di mobilitazione di merci e di assiduità dei servizi. E il servizio che va da Marsiglia ad Haifa è un servizio tipicamente di sostegno anche militare. Infatti chi ha segnalato a Genova questo passaggio, precisamente questo di giovedì scorso mi sembra, ci segnala anche che non è infrequente, quindi che materiale di tipo militare o esplosivi vengono caricati sulla nave con una certa costanza temporale. Questo ci conferma che non è affatto un caso eccezionale. Eccezionale invece è rilevante il fatto che venga fuori ora, in questo momento in cui una guerra civile, e non sono parole nostre ma quelle del presidente di Israele, una guerra civile scoppiata tra palestinesi e israeliani ed è in corso, sanguinosa, è in corso.
Sì, assolutamente. Poi ovviamente di quello che sta accadendo fra Palestina e Israele abbiamo ancora un'altra diretta più tardi per raccontarlo, però ci interessava per l'appunto capire tutti i passaggi prima di arrivare ovviamente alla guerra civile che si sta svolgendo e per l'appunto i passaggi di armi sono forse una delle cose più rilevanti, perché ovviamente dopo si parla di quello all'interno di una guerra.
Mi avevi chiesto precisamente come raduniamo i dati. Ce n'è un altro, c'è un altro terreno su cui possiamo dare dati ed è quello del tracking dei container. Nel caso del container caricato a Genova che era pieno di munizioni, il carico origina da Milano, quindi l'area di Milano, poi il container si sposta a Genova dove rimane 3 giorni, quindi viene caricato direttamente sulla nave ed è destinato ad Ashdod, quindi non è che questo carico scenda in una tappa intermedia, era proprio destinato ad Ashdod. Ora, naturalmente questo non ci dice molto, cioè, ci apre delle ipotesi, per esempio potrebbero essere munizioni leggere di produzione Fiocchi Munizioni che ha la sua base a Lecco, quindi potrebbe essere stato caricato in dogana a Milano e quindi ha viaggiato su un camion fino al porto di Genova, dove non è entrato in un'area dedicata agli esplosivi perché è di una classe di merci pericolose che non richiede la custodia in luogo particolare. Insomma, tutte queste cose le abbiamo sapute anche dalle autorità genovesi, quelle che abbiamo interpellato e che indirettamente, non ufficialmente, indirettamente hanno confermato che sì, si tratta di munizioni e che sì, il porto sapeva di questa cosa ma che non ha effettuato nessuna azione particolare perché non la riteneva opportuna, il carico non lo richiedeva. È abbastanza corretta la loro interpretazione, sta di fatto che nessuno ha ancora risposto alla domanda fondamentale, cioè da quale azienda sia partita questa fornitura e se è autorizzata dal governo italiano, perché le esportazioni di armi devono essere autorizzate esplicitamente.
Oltre al fatto che ci potrebbe essere tutto un discorso, appunto come hai accennato te, di sicurezza dei lavoratori, visto che anche leggendo le interviste, quello che viene fuori è che molte volte l'oggetto del carico non viene comunicato. Può essere che delle volte ci siano dei container non pieni di proiettili ma magari di esplosivo, e che quindi possono mettere a repentaglio anche la sicurezza dei lavoratori stessi.
Sì, non solo dei lavoratori stessi, ma come abbiamo osservato, abbiamo pubblicato anche una mappa del porto di Genova con la posizione esatta del molo in cui attraccano normalmente le navi Bari. Le navi Bari sono sicuramente cariche di materiale esplosivo e qualche volta siamo riusciti anche a fotografare dal bordo i container che devono essere, i container con esplosivi vanno messi sul ponte, quindi non in stiva ma sul ponte, quindi esternamente. Quindi qualche volta sono visibili le placche arancioni che segnalano la pericolosità per esplosivi. Quindi queste navi partono sicuramente dagli Stati Uniti cariche di materiale molto pericoloso e vanno a banchina in un punto del porto di Genova che ha 400 metri di distanza dall'incasato di San Pier d'Arena, cioè dove abita la gente, e a 300 metri e a 700 metri rispettivamente da un deposito di petroli e da un deposito di merci chimiche. Voglio dire che la pericolosità oggettiva, no, poi non capita per fortuna, ma assomiglia a quella del porto di Beirut, cioè mettiamo una nave piena di materiale esplosivo a fianco di spazi dove vengono contenute, stivate, stoccate merci altamente infiammabili. Questo con grave pericolo per la cittadinanza, appunto, non soltanto dei lavoratori, ma la cittadinanza genovese stessa. Ora, anche su questo fronte dei compagni si stanno muovendo per promuovere e sensibilizzare i quartieri retrostanti il porto, come appunto per il loro diritto di essere informati di quello che il porto passa e che potrebbe mettere a repentaglio o essere un grave momento di insicurezza collettiva. Tra l'altro, appunto, tra la città abitata e il porto ci sono due strade a grande scorrimento, quindi è veramente un punto cruciale della nostra azione, quella di sottolineare i fattori della sicurezza e il bisogno, la necessità, l'urgenza che le autorità siano trasparenti in questo senso.
Esatto, poi comunque un'altra cosa che mi verrebbe da dire è che partendo dal problema della sicurezza si arriva anche magari a un discorso di perché ci sono costanti movimenti che alla fine mi viene da dire economici, però non sono prettamente economici. L'industria bellica ha un gigantesco indotto, è probabilmente una delle più grandi industrie in Italia, ma non solo, quindi cioè un lavoro di sensibilizzazione diventa molto interessante da questo punto di vista.
Sì, non vorrei contraddirti esplicitamente, ma questo che l'industria militare sia molto rilevante in termini economici e anche di posti di lavoro è un altro di questi fatti che non ha una scientifica sicurezza. Anzi, Weapon Watch ha impegnato proprio, sta promuovendo la creazione di un database e poi di una mappatura delle aziende che producono per il militare, ricavandole queste aziende dalle fonti ufficiali, cioè da quello che le aziende stesse dicono di sé e dal fatto che si siano o meno iscritte al Registro Nazionale delle Imprese, che è obbligatorio per le aziende che vogliono esportare materiale militare. Allora stiamo facendo questo lavoro che è piuttosto pesante, diciamo, in termini di raccolta dei dati e costruzione del database, e ci siamo anche messi in contatto con altri centri di ricerca europei per promuovere una sorta di atlante dell'industria militare europea, anche per la stessa ragione che abbiamo detto prima, cioè che si tratta sempre di supply chain multinazionali e che quindi la stessa industria è fortemente correlata in termini internazionali, cioè molte sono le aziende, per esempio statunitensi, che operano in Italia e che fabbricano ed esportano dall'Italia materiale militare, molte sono le aziende collegate con l'industria francese o britannica, insomma abbiamo il collegamento internazionale certamente molto efficace in termini di industria, però la rilevanza di tutto questo settore, compresi l'indotto, non credo, almeno dai dati che stiamo raccogliendo, i primi conti che stiamo facendo, non credo che sia così indiscutibile. Cioè loro, nel senso l'associazione delle aziende che esportano le armi, che si chiama AIAD, che è la più importante lobby armiera italiana, capeggiata da Leonardo sostanzialmente e diretta da Crosetto, che è un personaggio politico molto interessante legato a Fratelli d'Italia, anzi è uno dei fondatori di Fratelli d'Italia. Ecco, questa associazione dice 50.000 dipendenti più l'indotto. Bisogna andare a verificare da dove arrivano questi numeri. Non ci sono ricerche recenti che io conosca che parlino ed esplicitino questi numeri e il fatturato relativo e i posti di lavoro relativi, anche mettendo insieme tutte le aziende che operano almeno in parte nel settore industriale militare, non si arriva a questi numeri. Quindi direi che va messo un po' in discussione anche qua, di una di trasparenza e di scientificità, no? Nel stabilire che cosa è rilevante. Tra l'altro, appunto, durante la pandemia questi settori sono stati largamente esentati dalla chiusura fin dal marzo-aprile del 2020. Quindi sono stati considerati strategici, ma strategici a che cosa? Sono davvero italiani queste aziende, perché una larga parte di queste aziende hanno capitale straniero, sono controllate da azionisti stranieri, in particolare americani. Quindi di cosa stiamo parlando è un po' il tema a cui noi ci siamo dedicati, come dire, il lato scientifico del nostro lavoro è questo. Per il lato invece di movimento ci riferiamo sicuramente a quello che succede nei punti di passaggio delle merci, che è secondo noi assolutamente rilevante.
No, ma infatti io comunque ti ringrazio per la precisazione appunto dal punto di vista un po' più scientifico magari è più difficile arrivarci, però comunque da l'industria bellica si basa non solo sulle aziende prettamente belliche, ma anche comunque tutte aziende satelliti che magari producono piccole parti che dopo vanno a far parte di, però chiaramente diventa tutto molto più difficile per quanto riguarda la ricerca.
Abbiamo cercato in questo difficile ginepraio di aprire qualche luce, di vedere un po' meglio, e proprio considerandolo in termini lati, proprio più largo possibile, come dicevi, cioè aziende che anche partecipano come subfornitori, subcontractor, oppure che fanno particolari meccanici. Abbiamo delle specificità in Italia estremamente interessanti, per esempio le microfusioni in alluminio. E sono capaci di farle soltanto alcune aziende e sono ricercatissime. Boeing si è messa in Italia a coltivare, Rolls-Royce stessa, cioè uno dei fabbricanti più importanti di motori aerei, ha parti essenziali prodotte in Italia, anzi in centro nell'Italia meridionale. Sono degli impianti che fanno queste cose che hanno un'enorme importanza tecnico economica. Ecco, mettiamoli tutti insieme e vediamo quanti sono. È un po' la sfida che ci siamo dati per vedere esattamente di cosa stiamo parlando. E poi di questo abbiamo già una mappatura che è pubblicata in versione beta anche in sito, e si può vedere anche attraverso un telefonino normale, quelli che abbiamo noi. Si possono vedere appunto questi punti geoposizionati e possiamo costruire eventualmente, se ci sono, dei distretti geografici dove questo tipo di attività, tutti i settori mescolati, sono rilevanti. Che so, possiamo dirlo già del Bresciano, oppure del nord Milano, oppure dell'area torinese dove l'industria aeronautica e aerospaziale è storicamente radicata. C'è un distretto napoletano molto importante, c'è un distretto rilevante in termini militari in Umbria. Cioè, queste cose va bene, sono note, ma il resto è tutto il substrato, tutte le aziende che fanno, che danno lavoro e quindi creano consenso attorno a questa filiera di attività. Quanti sono, chi sono, chi sono i loro dirigenti, dove si sono formati, come il loro, se è possibile saperlo, qual è il capitale che li finanzia. Ecco, questi sono un po', ma come dire, diamo le gambe a un discorso che poi invece nei punti dove passano le merci si svolge in un altro modo, perché appunto...
Proprio su questo vorrei farti un'ultima domanda, perché insomma, sì, il tempo un po' stringe, sono quasi le 10. Volevo chiederti proprio rispetto a questi punti, cioè come, se siete riusciti a creare un network funzionante anche con altri porti all'estero per capire, proprio per riuscire a bloccare o comunque monitorare tutti i passaggi, insomma, se sì, a che punto siete?
Beh, dunque, intanto abbiamo cominciato questo lavoro proprio poco prima che la pandemia scoppiasse, quindi i nostri movimenti sono stati poi bloccati. Eravamo riusciti a fare però un primo sondaggio a Marsiglia, abbiamo dei contatti in atto ad Amburgo, che è una realtà estremamente interessante, perché ad Amburgo è in corso la raccolta di firme per un referendum che chiede all'ANT, cioè al governo locale, di vietare il passaggio di armi attraverso il porto di Amburgo. È un modello anche di azione politica che a noi interessa molto e non so, magari non avrà successo, ma certamente è molto rilevante. È stato portato avanti dalla Linke con un lavoro che dura da parecchi anni e che ha presupposto tra l'altro una mappatura dell'industria, dell'indotto del porto di Amburgo, che conferiva materiale militare al porto stesso. Siamo in contatto con la realtà basca, anche lì c'è un porto, anzi ci sono almeno due porti, Bilbao e Santander, e poi c'è questa portualità è il passaggio obbligato di un distretto industriale delle esplosivi e delle munizioni, quindi anche questo molto rilevante. Per quello che riguarda l'Italia, i porti che abbiamo già nominato, più Trieste, sono già in contatto, ci sono già, conosciamo già insomma i referenti della rete locale e stiamo costruendo appunto una sorta di organizzazione permanente. Ora, tutto questo naturalmente è un lavoro di coordinamento piuttosto oneroso, ma secondo noi si sta realizzando sostanzialmente. Cercheremo di allargare la rete il più possibile, anche coinvolgendo gli altri porti della catena logistica, fino ad arrivare agli Stati Uniti, in Canada, eccetera.
Noi ti ringraziamo tantissimo per questo contributo di oggi, insomma abbiamo fatto un po' di chiarezza, direi, su quella che è la situazione del passaggio di armamenti attraverso i porti. Sicuramente ti chiederei insomma di risentirci più avanti per eventuali novità anche rispetto ai report e via dicendo. Ti ringrazio.
Grazie, sicuramente ci sentiremo anche più avanti. Grazie, a presto.
Grazie mille, buona giornata.
Ciao, ciao.